Buongiorno. Buongiorno, ben trovati, ben rimasti a tutti sui 105.250 di Radio Blackout. Buongiorno Riccardo, fa caldissimo, stiamo veramente morendo, ma abbiate pietà.
Buongiorno Mario, sì, è vero, ci stiamo sciogliendo.
Va bene, oggi parliamo di una cosa strana, strana nel senso che ho imparato quest'altra parola nuova, che suggeritomi ieri da Lele, ma tu già conoscevi. Parliamo di cose che non ci sono.
Se la storia fosse andata diversamente. Facciamo prima una comunicazione di servizio. Intanto ci prendiamo un piccolo riposo.
Io te, anche non piccolo.
Cominciamo, vediamo. Infatti non fissiamo il giorno del ritorno. Sarà più o meno, diciamo, a settembre.
Sì, a settembre, io arrivo
più
a
meno, settimana più, eterno, settimana meno. Sì. Però sarete immediatamente informati sia via radio, sia che sul sito, che via internet. Quindi questa per adesso è l'ultima puntata prima dell'estate. Inoltre, altra comunicazione, sono disponibili sul sito di Radio Blackout i podcast delle nostre ultime due puntate, quella dedicata a Hector Osterhel e il fumetto argentino e quella dedicata agli pseudo Biblia, grazie a Teresina.
Grazie. Oggi parliamo di ucronie.
Sì, ucronie.
È una, difficilissimo, ho mangiato un vocabolario. Ucronie sarebbe le cose senza tempo.
Dunque, l'ucronia oggi... E spiego poi perché oggi è un sottogenere della fantascienza, ma è nata molto prima. Il primo fu Tito Livio, noto storico, che nella sua opera Ab Urbe Condita, che vuol dire dalla fondazione di Roma, perché i romani contavano gli anni a partire dalla fondazione di Roma, non a partire da Gesù Cristo, ipotizzò lo scontro, che in realtà non è mai avvenuto, tra Alessandro Magno e le legioni romane. Se per caso Alessandro Magno gli fosse venuto in mente di, anziché andare a Oriente, andare a Occidente. Non si chiamava ancora ucronia, però è già un tentativo di immaginare come sarebbe andata la storia se un certo evento fosse andato in un modo diverso da come effettivamente è andato.
Cioè, quindi è una sorta di misto tra i supereroi e le sliding doors, delle combinazioni possibili,
sì,
di quello che non è successo.
Però restringiamo un po' il campo. Allora, ucronia deriva dal greco. Ucroni vuol dire in nessun tempo, in senso letteralmente, come utopia deriva da utopi, che vuol dire in nessun luogo. Il primo a usare questo termine, ucronia, in francese ucronie, fu un filosofo francese nel 1857, Charles Renouvier, che scrisse l'opera Ucronie, in cui descriveva la storia non come andata, ma come avrebbe potuto andare. E allora si è cominciato a usare questo termine, soprattutto in italiano e in francese. In inglese si usa di più storia alternativa. Quindi, sulla storia, però è meglio fare degli esempi pratici. Cominciamo subito con degli esempi pratici. Si prende la storia come effettivamente avvenuta e come noi la conosciamo. Si sceglie un evento di questa storia e si immagina che sia andato in un altro modo. Dopodiché si scrive...
Una cosa fattibile, che sarebbe potuto succedere...
Cosa che sarebbe potuto succedere?
Il campo della fantascienza.
Senza essere nel campo della fantascienza. Quindi, escludiamo i casi di viaggio nel tempo. Quindi, non fanno parte dell'ucronia, per esempio, l'americano La corte di Re Artù di Mark Twain, in cui si immagina che... Un ragazzo del giorno d'oggi va al tempo nel primo medioevo e fa qualcosa per cui cambia il corso del tempo. Qui non cambia il corso del tempo, ci immaginiamo che sia già andato in un altro modo. Ma facciamo un esempio pratico. Intanto di ucronia abbiamo parlato anche in una delle... Forse non mi ricordo se abbiamo usato questo nome.
Quando la puntata
dedicata a... in addirittura Teresina, Philip Dick scrisse il romanzo La svastica sul sole, in cui immaginava... Philip Dick, che la seconda guerra mondiale fosse stata vinta dagli americani e dai giapponesi, e per cui gli Stati Uniti fossero suddivisi a metà degli occupanti sotto il dominio giapponese e a metà sotto il dominio tedesco. Inoltre, e qui ci ricolleghiamo anche all'ultima nostra, alla penultima nostra puntata, quando abbiamo parlato di Pseudo Biblium, in La svastica sul sole di Philip Dick, in cui si immagina che giapponesi e tedeschi controllano gli Stati Uniti che sono stati sconfitti, c'è uno scrittore che scrive un romanzo di fantasia in cui immagina che invece americani hanno vinto la guerra. Sì. Si chiama dunque La svastica sul sole del 1962, questo è un esempio di ucronia, per esempio, primo esempio che mi viene in mente. Lo scrittore fittizio si trova dentro il romanzo, Arthur Abensen, scrive il romanzo La cavalletta non si alzerà, in cui immagina che invece Hitler ha perso la seconda guerra mondiale. Se io scrivo un'ucronia in cui immagino che la Germania ha vinto la guerra, niente mi impedisce all'interno dell'ucronia di immergere uno scrittore che scrive un romanzo in cui immagina che i tedeschi invece hanno perso la seconda guerra mondiale.
Scatole cinesi.
Sì. Comunque, si può fare un'ucronia con qualunque evento della storia. C'è il fastidio della scelta, qualunque evento. Abbiamo cominciato a parlare di Philip Dick, della svastica sul sole, perché la guerra, seconda guerra mondiale è relativamente recente e quella che è abbastanza suscitato la curiosità di come avrebbe potuto andare. E infatti ce ne sono molti altri. C'è per esempio di Norman Spearrand, La notte della svastica. Ah, La notte della svastica è particolarmente interessante. Nel 1993, scritto da Catherine Burkadin, una donna, è uscito nel 1903, ma fu scritto nel 1938, quindi mentre la guerra era ancora in corso e non si sapeva ancora quale sarebbe stato l'esito, e immaginava il mondo 500 anni dopo, in cui il nazismo aveva vinto. La cosa curiosa è che fu scritta mentre la guerra era ancora in corso. Poi che altro possiamo immaginare? Eccetera, eccetera. Norman Spearrand, eccetera, e tante altre. Comunque, allora, cominciamo da questi. I libri, visto che abbiamo cominciato col nazismo, rimaniamo su questo tema. Non rimarremo su questo tema per tutta la puntata, ovviamente. Tra i molti romanzi che hanno tirato in ballo il nazismo, io ne scelgo uno, che è piaciuto particolarmente, che ci dà anche un'idea di come dovrebbe essere scritta una ucronia che non sia un semplice divertissement, ma vero soddisfazione intellettuale e impegno. Vaterland è stato scritto da Robert Harris, nato nel 1957, il romanzo del 1992, è ambientato nel 1964. La Germania ha vinto la seconda guerra mondiale e ha organizzato l'intera Europa sotto il suo dominio. Continua solo più la guerriglia contro i russi negli Urali, di cui non arrivano anche poche notizie in Germania. Nella svastica sul sole di Dick eravamo in America, qui invece siamo in Germania, siamo nel ventre della bestia, nel cuore del mostro, nel 1964. Gli Stati Uniti hanno sconfitto il Giappone con una sola bomba atomica, Hiroshima, e sono in corso le trattative per la normalizzazione dei rapporti diplomatici tra gli Stati Uniti e il Terzo Reich. Terzo Reich si intende l'intera Europa asservita, con abbondanza di cartine geografiche dentro fittizie dentro questo romanzo e anche elenchi di ogni paese dove sono, come sono collocate all'interno del Terzo Reich. Himmler e Göring sono morti, Hitler e Heydrich e Goebbels sono ancora invece al vertice del potere. Il Führer è ancora Hitler. Non compare mai personalmente, ma è sempre presente nei pensieri e nelle parole degli altri personaggi. Si sono in corso fervori festeggiamenti per il suo 75esimo compleanno, festa nazionale in tutto il Reich. Compare di meno in pubblico e non ha più bisogno di fare discorsi che faceva una volta. La data evidentemente è stata scelta perché l'autore poteva anche essere al giorno d'oggi. L'autore ha scelto il 1964 perché voleva Hitler ancora vivo. Il protagonista cominciamo dal basso. Si chiama Xavier Bark. È un ispettore della Kripo, polizia criminale di Berlino. Non si occupa di casi pubblici, si occupa di ubriachi, magnaccia, prostitute, ladri e rapinatori. Deve indagare su un omicidio che sembra non avere nulla di eccezionale, ordinaria routine. Nel brano che adesso chiedo a Mario di leggere c'è la presentazione del protagonista, Xavier Mark, ispettore della Kripo di Berlino nel 1964.
Aveva 42 anni, era magro con i capelli brizzolati e calmi occhi grigi dello stesso colore del cielo. Durante la guerra il Ministero della Propaganda aveva inventato un soprannome per i sommergibilisti, i lupi grigi. In un certo senso sarebbe stato adatto a March perché era un investigatore tenace, ma per natura non era un lupo, non correva con il branco, si affidava più all'intelligenza che alla forza, tanto che i suoi colleghi lo chiamavano invece il volpone.
Dunque, adesso vediamo un altro brano in cui abbiamo uno squarcio del Terzo Reich, della Nuova Germania. E l'autore qui ha usato la tecnica di non ha perso pagine e pagine per farci delle scrittorie che ci avrebbero annoiato. E invece il giorno libro di Xavier Mark, ispettore di polizia. Xavier Mark accompagna, è divorziato, vive solo, accompagna suo figlio Paul, che lui chiama affettuosamente Pili, in un giro turistico per la città, la Nuova Berlino. Il discorso della guida servono a dare al lettore una, a darci un sguardo sulla Nuova Germania. Ricordiamo, ve lo dico perché non si può, non si vede in radio, quando dice anni di lotta è scritto con la maiuscola, perché questo ormai è entrato nella mitologia della Nuova Germania. Ci sono le celebrazioni e le commozioni per ricordare gli anni di lotta finiti vittoriosamente. Vai Mario.
La costruzione dell'Arco di Trionfo aveva avuto inizio nel 1946 ed è terminata in tempo per la giornata del risveglio nazionale del 1950. L'ispirazione era venuta dal Führer ed era basata sui disegni originali da lui eseguiti durante gli anni di lotta. I passeggeri a bordo dell'autobus turistico, almeno quelli che erano in grado di capire, assimilarono queste informazioni e si sollevarono dai sedili o si sporsero nel corridoio per vedere meglio. Xavier March, che era a metà del veicolo, sollevò il figlio sulle ginocchia. La guida, una donna di mezza età, che indossava l'uniforme verde scuro del Ministero del Turismo del Reich, stava davanti, ben piantata con i piedi larghi e le spalle al palabrezza. La voce che giungeva attraverso gli altoparlanti era rauca per il raffreddore. L'arco è di granito e ha un volume di 2.365.685 metri cubi. La donna starnutì. Potrebbe contenere ben 49 volte l'Arc de Triomphe di Parigi. Per un momento l'arco incombette sopra di loro, poi lo traversarono, un'immensa galleria dalle centine di pietra, più lunga di un campo da calcio, più alta di un palazzo di 15 piani, con il tetto a volta di una cattedrale. I fari e gli stop dei veicoli che transitavano sulle 8 corsie sembravano danzare nel buio pomeridiano. L'arco è alto 118 metri e largo 168 e ha una profondità di 119. Sulle pareti interne sono incisi i nomi dei 3 milioni di soldati caduti in difesa della patria durante le guerre del 1914-18 e 1936-46. Dopo aver lasciato l'arco, entriamo nella parte centrale del Viale della Vittoria, che fu progettato dal ministro del Reich, Albert Speer, e completato nel 1957. È largo 123 metri e lungo 5,6 km. Perciò è molto più ampio e lungo due volte mezzo gli Champs-Élysées di Parigi. Più alto, più lungo, più grande, più ampio, più costoso. Anche nella vittoria, pensò March, la Germania conservava un complesso di inferiorità. Non c'era nulla che esistesse per se stesso, doveva essere confrontato con ciò che avevano gli stranieri.
Xavier Mark non si interessa di politica, non ha la tessera del partito nazista, anche se è indispensabile per qualunque promozione. Vive solo, ha poca vita sociale, non si aspetta nulla dalla vita. Descrive, adesso quello che vediamo adesso è la descrizione del piccolo alloggio dove vive, che ci dà un'idea ulteriore della sua personalità e, cosa più importante, introduce l'elemento nuovo che ci fa entrare, che fa entrare la storia nel vivo.
Prima prima di marcia vi aveva abitato la vedova di un generale della Luftwaffe che lo aveva lasciato andare in rovina. Durante il secondo fine settimana, quando aveva sistemato la camera da letto, aveva strappato la tappezzeria muffita e aveva trovato nascosta una fotografia piegata. Era un ritratto color seppia, tutto marroni sfumati e tinte crema. Portava la data del 1929 ed era stata fatta in uno studio di Berlino. Mostrava una famiglia davanti a uno sfondo dipinto di alberi e campi. Una donna bruna guardava il bimbo che teneva fra le braccia. Il marito era in piedi dietro di lei con aria orgogliosa e una mano posata sulla sua spalla. Accanto a lui c'era un ragazzetto. Aveva deciso di conservare la foto, la teneva sulla mensola del camino. Ma chi erano quelle persone? Che fine aveva fatto il ragazzo? Se l'era chiesto per anni, ma aveva esitato. Aveva sempre tante cose al market che lo tenevano impegnato anche senza cercare nuovi enigmi da risolvere. Poi, poco prima dell'ultimo Natale, senza una ragione precisa, con un vago senso di disagio crescente che coincideva con il suo compleanno, aveva incominciato a cercare una spiegazione. I registri della proprietà dimostravano che fra il 1928 e il 1942 l'appartamento era stato affittato a un certo Jacob Weiss, ma non c'erano dossier della polizia su nessuno di nome Jacob Weiss. Non risultava che avesse traslocato, si fosse ammalato o fosse morto. Le telefonate agli archivi dell'esercito, della marina e della Luftwaffe avevano confermato che non era stato arruolato. Lo studio del fotografo era diventato un negozio che noleggiava televisori e la documentazione era andata perduta. Nessuno dei giovani nell'ufficio della proprietà ricordava i Weiss, erano spariti. Weiss, bianco, un vuoto. Ormai in cuor suo March conosceva la verità e forse l'aveva sempre conosciuta, ma una sera era andato comunque in giro con la fotografia, come un poliziotto in cerca di testimoni, e gli altri inquilini lo avevano guardato come se fosse matto, tutti tranne uno. Erano ebrei, aveva detto la vecchia megera che abitava in soffitta, mentre gli sbatteva la porta in faccia.
Xavier realizza qualcosa a cui non aveva mai pensato. Aveva passato la maggior parte del periodo di guerra all'estero, anzi sotto il mare, sotto l'acqua, come sommergibilista. Poi era stato dimissionato in quanto, come sospetta, ammalato di TBC, è passato un anno intero in un convalescenziario. Quando era partito, il suo quartiere ospitava molti ebrei, al suo ritorno non ce n'era più nemmeno uno. L'autore ha così capovolto il tradizionale meccanismo del giallo. Xavier capisce di essere di fronte a un orribile segreto e indaga per scoprirlo, mentre il lettore ha già capito di cosa si tratta. Nel 1964, in questo 1964, i nazisti hanno completato lo sterminio degli ebrei d'Europa. Le vittime sono 11 milioni, i lager sono stati chiusi e smantellati, hanno fatto il loro lavoro, di loro non c'è più traccia. Chi sa cosa è successo non parla, chi non lo sa, ma lo immagina, non vuole sapere, non fa domande, vuole solo dimenticare. Chi ha occupato i posti di lavoro e gli alloggi degli ebrei non vuole sapere che fine hanno fatto, saranno emigrati o qualcosa del genere. Xavier, quindi, che si ritrova a investigare su questo mistero che immagina orribile e grandioso, che si trova davanti, non vuole fermare lo sterminio, perché lo sterminio si è già compiuto. Non c'è più nessuno da salvare, vuole però trovare le prove e renderle pubbliche, e si trova contro tutti, compreso suo figlio Pili, ormai completamente fanatizzato dalla moglie che si è separata da lui. Trova un'insospettata alleata nella giornalista americana Charlotte Maguire, Charlie, chiamata affettuosamente, che però a sua volta, e questo è l'interessante del romanzo, io trovo molto interessante tutto il romanzo, Charlotte Maguire, la giornalista americana, superando un'iniziale fase di diffidenza reciproca, perché per lei, lui, fino a prova contraria,
è un tedesco, quindi,
un poliziotto,
cioè, poliziotto, sì, è un poliziotto, poliziotto tedesco,
sì, insomma, ai suoi occhi, fino a prova contraria, lui è un poliziotto, nazista e tedesco, anche se non la tessera. Lui, al contrario, lui dal canto suo è infarcito dell'America, ha l'idea che gli dà la propaganda nazista. Gli Stati Uniti sono il paese con i mendicanti per le strade, perché in Germania non ce n'è neanche uno. È il paese dove ci sono i gangster che si sparano raffiche di mitra dalle automobili nere, dove ci sono ridicole orchestrine jazz e altre cose del genere. Lui è l'idea che lui ha dell'America.
Posto degenerato.
Posto
sì.
Degenerato, pieno di negri.
Certo.
Ed è, superato questo iniziale diffidenza, si trovano alleati, la giornalista americana e il poliziotto tedesco, per scoprire questo. Prima lo capiscono cos'è questo segreto, poi una volta che l'hanno capito vogliono trovare le prove e renderle pubbliche nel mondo. Ma la giornalista Charlie a sua volta è ostacolata e boicottata dai suoi, gli americani, perché il governo americano, il presidente degli Stati Uniti, tra l'altro, è Joseph Kennedy, padre, che quello che nella realtà era, è stato il
vecchio contrabbandiere.
Il vecchio contrabbandiere, che durante la Seconda Guerra Mondiale era ambasciatore a Londra. E che aveva manifestato effettivamente nella storia simpatie naziste.
Erano diffuse, abbiamo visto sui giornali l'altra settimana delle foto della, certo, della giovinotta regina, insomma.
Ma infatti, circolavano quelle simpatie naziste e antisemiti che circolavano ampiamente nell'aristocrazia inglese. Un membro della famiglia reale, a quel che mi ricordo,
più di uno, da quello che abdicò, ma anche il suo Filippo, il marito, che viene tenuto sempre, non a caso, in seconda fila, perché ogni tanto ne dici qualcuna sugli aborigeni, nei
ma all'epoca un membro della famiglia reale fu inviato d'urgenza a ricoprire un delicato importantissimo in Giamaica, così almeno stava là. Ma anche Joseph Kennedy, padre di John Kennedy, che nella realtà si fermò ad ambasciatore a Londra, qui invece nel romanzo in Fatherland è diventato presidente degli Stati Uniti ed è la persona adatta per condurre le trattative con Hitler per la normalizzazione dei rapporti diplomatici. E inoltre
e quindi non vuole che qualcuno gli rompa le uova del paniere.
Esattamente, gli americani non vogliono assolutamente che qualcosa inceppi questo rapporto di normalizzazione. Quindi vengono fuori queste cose, anche perché e nel romanzo vengono anche fuori, ci fu condiscendenze, se non complicità, sicuramente condiscendenze, sottovalutazioni,
omissioni
dal confronto degli Stati Uniti, dell'Inghilterra e anche di paesi neutrali, Svizzera e Svezia, per dirne due a caso, sullo sterminio degli ebrei. Quindi se questa cosa venisse fuori, romperebbe le scatole non solo al terzo Reich, al terzo grande Reich millenario, ma anche a tanti altri paesi. Quindi Xavier Marc e Charlotte Maguire si trovano, sono praticamente soli contro tutti, contro i tedeschi e anche contro gli americani. Il romanzo, tra l'altro, possiamo dire, a questo punto possiamo già dire, il punto di divaricazione della storia reale di questo romanzo è il 1942. Il romanzo produce l'effetto realtà perché si intravede un lungo lavoro e approfondito lavoro di Robert Harris di ricerca di materiale, interviste, verbali, dispacci, lettere, rapporti ufficiali, mescola veri, assolutamente veri, che sono riportati ampiamente dentro questo romanzo. Questo romanzo contiene elementi fittizi ed elementi reali. Si può dire che tutti gli elementi che fino al 1942 sono reali.
I dati materiali,
certo. Sono fittizi quelli dal 1942 in avanti. Inoltre, me l'hai ricordato tu, Mario, stavo dimenticandomi, nel romanzo il re d'Inghilterra è Edoardo VIII.
Eccolo qua.
Mentre invece nella realtà non divenne mai re. E sua moglie, la regina consorte, è Wally Simpson. E anche questa non è mai diventata regina. Nel romanzo Hitler ha già fatto un viaggio diplomatico, finita la guerra ovviamente, a Londra, e ha incontrato Edoardo VIII e la regina Simpson, e adesso si sta preparando un viaggio di Joe Kennedy, presidente, a Berlino, e quindi niente deve inceppare il copione. Tra l'altro mi sembra di ricordare che Joe Kennedy nel romanzo, in Fatherland, ha come vicepresidente Charles Lindbergh.
Già, perché era un sostenitore nazista.
Sì, ed è diventato vicepresidente. Questo è il quadro. Adesso, nella loro indagine ufficiosa e ostacolata da tutti, Charlie, che si chiama sempre così affettuosamente, e Xavier, che si trova, rompe completamente anche con il figlio addirittura, si trovano davanti tutta una serie di documenti ufficiali, ben nascosti, e che sono tutti riportati nel romanzo. Non li leggiamo tutti perché sarebbero troppi. Ne leggiamo uno solo. Ricordiamo, è vero, quello che si intitola Oggetto
Utilizzazione capelli.
Sì,
vai. Umfang und Tiefe dieses Ereignisses wird erst eine Nachwelt ganz klar erkennen.
Oggetto utilizzazione capelli. In risposta a un rapporto, il capo dell'ufficio centrale dell'amministrazione economica dell'SS, Obergruppenführer Paul, ha ordinato che tutti i capelli umani tagliati nei campi di concentramento vengano utilizzati. I capelli umani saranno lavorati per produrre feltro industriale filati. I capelli femminili tagliati e pettinati saranno usati come filato per confezionare calzettoni destinati agli equipaggi degli U-boat e feltri per le ferrovie. Provvederete pertanto a immagazzinare i capelli delle prigioniere dopo che saranno stati disinfettati. I capelli dei prigionieri di sesso maschile sono utilizzabili solo se hanno almeno 20 mm di lunghezza. La quantità dei capelli raccolti ogni mese, separati secondo il sesso, dovrà essere comunicata al 5 di ogni mese a questo ufficio a partire dal 5 settembre 1942. Beh, e questo, ripetiamo, non è...
No, no, tutto vero, come molti altri documenti che ci sono. Contiene anche cartine, le cartine geografiche sono fittizie, ovviamente. Le cartine geografiche dell'Europa, del Terzo Reich che comprende l'intera Europa.
Però sono fattibili, non sono così...
Se sono conseguenti, conseguenti, certo, partendo dalla divaricazione che è avvenuta nel 1942. Dopodiché, come dicevo, Hitler è riuscito a lanciare delle V2 su New York, quindi c'è stata la guerra fredda negli anni 50, però la guerra fredda è stata tra gli Stati Uniti e il Terzo Reich, e adesso siamo nella fase di distensione tra Joe Kennedy e Hitler, che sta per compiere i 75 anni.
In der Lage sind. Ich und wir alle hätten diesen Krieg nicht notwendig gehabt, um etwa unseren Namen zu verewigen. Dafür hätten die Werke des Friedens.
Ci sono colonne di cifre vere dentro il romanzo che indicano il numero dei morti in questo e quel campo, il ritmo con cui viene fatto e i rapporti minuti. Quello è lo sconcertante, che loro perdevano tempo
guarda, no, io,
a calcolare, contabilizzare.
La roba dei millimetri mi sta facendo venire in mente adesso le cose dell'Unione Europea, adesso che calcola l'ultima che l'ha fatta sulle cozze italiane, che sono troppo piccole, 2 millimetri, per cui non dovremmo più raccogliere. Vedo che ci sono delle cose che si ripetono, no? La precisione in certe cazzate tragiche bisogna sempre mantenere.
Se vogliamo fare certe cose, però facciamole bene.
Altra vai a venta,
ogni timbro, ogni timbro e ogni firma al posto giusto. E naturalmente nel pezzo che ha letto adesso Mario, utilizzato dei capelli, Xavier Marc mentre e noi con lui, mentre lo stiamo leggendo, Xavier Marc ha un tuffo al cuore quando arriva alle parole destinate agli equipaggi degli U-Boot. Dopodiché il romanzo diventa un thrilling, c'è la verbale della famosa conferenza di Wannsee realmente avvenuta, in cui fu deciso ufficialmente veramente lo sterminio degli ebrei, ci sono i nomi e cognomi, c'è il fatto che i gerarchi nazisti a un certo punto sono sconcertati dal fatto che non c'è nessun pezzo di carta firmato da Hitler, quindi se un giorno qualcosa andrà storto ci vanno di mezzo solo loro, e allora si è scatenata in questi anni, in questi giorni che ha portato la crepa che ha rotto il muro del silenzio, il fatto che ognuno comincia a pensare a se stesso.
Salviamo salvabile, sì, sì.
E allora un ex generale che tira fuori una cosa, l'altro ne tira fuori un'altra, tornando nella realtà, ricordiamo, bombardate Auschwitz e l'ordine che non fu mai dato all'aviazione americana, perché non era un obiettivo strategico. Si furono pressioni, invocazioni, richieste, gli americani sapevano esattamente come la pianta di Auschwitz con le foto aeree, dove erano i forni, dove erano le camere a gas, però non era un obiettivo strategico, gli internati di Auschwitz vedevano arrivare gli aerei alleati, dopodiché se ne andavano a colpire altri obiettivi.
Sì.
Quando arrivarono in America le prime notizie di cosa stava avvenendo in Europa, si decise di non diffondere queste notizie,
certo,
perché altrimenti l'opinione pubblica avrebbe potuto pensare che i soldati americani erano in Europa a difendere gli ebrei, e questo avrebbe potuto essere
controproducente,
suonare male, certo. Quindi non parliamone, questo nella realtà. E siamo arrivati alla fine, quindi... Conducono la loro indagine, Xavier Marc si sacrifica, non può fuggire perché l'intera Europa, passare in un altro paese equivale, pagina 348, equivale a passare in un carcere, saltare il muro per trovarsi da un cortile a un altro cortile del carcere. Allora si sacrifica, si fa arrestare perché ci sono gli elicotteri, naturalmente è un Reich in cui ci sono gli elicotteri, ci sono i televisori, non ci sono i computer, però io vedo. Però i televisori e gli elicotteri ci sono, per permettere a Charlie di portare in salvo, mentre tutti stanno inseguendo lui, le prove che ha raccolto dello sterminio degli ebrei con l'intento di renderlo pubblico nel mondo. È il faccia a faccia tra Xavier Marc e il capo della Gestapo, che è Odilo Globoknik, personaggio reale. Infatti Xavier Marc è un personaggio fittizio, e anche Charlie, mentre invece lui incontra continuamente personaggi reali. Uno di questi, il principale avversario, quello che lui si trova faccia a faccia in questo brano, è Odilo Globoknik, capo detto Globus, neanche uno scrittore di horror è potuto inventare un soprannome per il cattivo, Globus, e il faccia a faccia alla fine della storia.
stick up kid, so I think of all the devious things I did.
Kulmov gridò a Globus quando la sofferenza diventò insopportabile. Bezek, Treblinka, adesso stiamo approdando a qualcosa, Globus sorrise ai due aiutanti. Majdanek, Sobibor, Auschwitz, Birkenau. Marci usava i nomi come uno scudo per parare i colpi. Cosa dovrei fare, raggomitolarmi o morire? Globus si accovacciò, lo afferrò per le orecchie, lo girò con la faccia verso di lui. Sono soltanto i nomi, Marci, non c'è più niente là, neppure un mattone. Nessuno lo crederà mai e voglio dirti una cosa, neppure tu lo credi veramente. Globus gli sputò in faccia un grumo di catarro giallastro. Ecco cosa importerà al mondo. Lo spinse via e gli sbatté la testa sul pavimento di pietra.
E qui ci fermiamo, lasciamo ai lettori il piacere di scoprire se Charlie e Xavier sono riusciti o no nel loro intento, che non è fermare lo sterminio perché è già avvenuto, finito, completato 11 milioni di vite, ma
denunciarlo.
Trovare le prove e all'opinione pubblica, cosa non facile. Ricordiamo che questo romanzo si chiama Fatherland, è di Robert Harris, è del 1992, ne è stato tratto un film nel 1994 con il titolo Delitto di Stato, regia di Christopher Menot. È ambientato nel 1964 in Europa. Nel film Delitto di Stato, Xavier Marc era interpretato da Rutger Hauer.
Infatti arriva un messaggio in ascoltatore che dice: io lessi Fatherland da ragazzino e anni dopo vidi la trasposizione cinematografica con Rutger Hauer, nulla di che. Sì, anche a me non me lo ricordo come incredibile il film.
Ma è un film televisivo letto. Io però l'ho visto e insomma.
Il libro è molto bello.
Il libro è molto bello, ci ha dato anche un'idea di una. Possiamo trarre una conclusione intanto. Allora, l'ucronia consiste. Lo schema base dell'ucronia non è semplicemente inventare quello che si vuole. Vuol dire si prende la storia, si prende un evento della storia a piacimento. Si immagina che sia andato in modo diverso. Quando dico schema base intendo che non è proprio sempre così. È quello più frequentemente usato e quello che secondo me funziona meglio. Si prende un evento qualunque, che può essere il nazismo o i sudisti che vincono la guerra di secessione, Roma che non crolla, Cristoforo Colombo che sbaglia strada o quello che si vuole. Certo. Dopodiché si decide dove ambientare la storia. La storia la si ambienta non mentre avviene questa divaricazione, e la si ambienta in un momento successivo, può essere il giorno d'oggi, ma non è necessariamente il giorno d'oggi, basta che sia un momento successivo in cui il mondo è diverso da quello che noi conosciamo in conseguenza dell'evento che nel passato è stato cambiato. E qui però, per poter fare una cosa, bisogna uno che lo scrittore conosca perfettamente, se non la storia, perlomeno il periodo che ha scelto di modificare. Dopodiché, nel momento che le scrive, mettere molti dettagli ben descritti, sia quelli veri che quelli fittizi, ma molti dettagli, perché sono i dettagli che producono l'effetto realtà. Infatti Fatherland ci fa vedere, non ha raccontato semplicemente che l'Iter, questo è lo sfondo, Iter Gobler, Heydrich, che nel romanzo non muore in un attentato, bensì diventa capo della SS dopo che è morto Himmler. Questo è lo sfondo. Mark è un uomo comune, c'ha la sua alloggio, è separato dalla moglie, lo vediamo entrare in casa, lo vediamo chiacchierare con i colleghi, discutere del più e del meno, e sullo sfondo a poco veniamo a sapere quello che è cambiato. La ricchezza di dettagli minuti crea l'effetto realtà. Quindi escluderei dall'ucronia, abbiamo detto, i viaggi del tempo. Qui la storia. Escluderei anche, però, perché c'è anche questo filone, per esempio il libro degli Ilanè, è del 1884. Immagina che i dinosauri non si sono estinti e hanno costruito una civiltà tecnologica. Poi, non l'ho letto, può essere un bel romanzo interessante e divertente, però.
Però è fantascienza.
Perché è troppo indietro nel tempo, il mondo che ne viene fuori è completamente diverso dal nostro e quindi c'è meno coinvolgimento. Uno lo può leggere per il piacere di leggere.
Cioè, difficilmente si pensa che possa essere possibile.
Sì, ma comunque, sì, lo scarto deve essere possibile, verosimile. Ma in questo caso ne viene fuori un mondo che è completamente diverso. Il mondo invece che ne viene fuori nell'ucronia deve essere diverso, sì, ma non troppo, deve essere riconoscibile, e questo provoca il coinvolgimento emotivo. Poi abbiamo tre famosi, un breve incompleto elenco dei romanzi dei ucronici, Roma Eterna del 2004 di Robert Silverberg, in cui si immagina che l'impero romano non è crollato, e questo mi richiama in mente una volta che vidi un Uranin che immaginava il primo pelle rossa che diventa imperatore romano.
Ah, però.
Però leggendolo c'è una correlazione logica: l'impero romano non è crollato, ha colonizzato l'America, e però sono diventati cittadini romani, e quindi
indiano, beh, certo,
e certo. Quindi lungo andare, eccetera eccetera. Giovanni l'Angelo, in cui si immagina del 2007 che Giovanna d'Arco non fu giustiziata, bruciata sul rogo, però qui c'è anche un filone complottistico che dice questo.
Il
Colombo divergente del 2001, che immagina che Cristoforo Colombo non è approdato alle Antille, ma in Messico, dove c'era che lo si chiama l'impero azteco, l'hanno catturato ed è finita lì. La colonizzazione.
Basta.
Ancora sul nazismo, il pittore di Braunau, l'avevo dimenticato, il pittore di Braunau, Braunau è Hitler è la sua città natale.
Ah, già, giusto, sì,
Hitler
sì.
Da giovane voleva fare il pittore. Non so,
vedi gli artisti.
Non ebbe successo. Un romanzo cronico immagina che Hitler ha avuto successo come pittore, ecco. E quindi non si è dato alla politica. Sì, ed è di Carlo Manzinger ed è stato scritto nel 2007. Il primo romanzo, l'abbiamo già detto e lo ripeto, la prima opera in cui compare la parola ucronia è Ucronie del 1857 di Charles Renouvier. Dunque, visto che l'opera che abbiamo preso in considerazione e anche il periodo storico era abbastanza angoscioso, adesso ci rilassiamo un po' con un pezzo un po' più divertente. L'ucronia deve essere coerente, verosimile, ben documentata, eccetera, però non è vietato divertirsi. Quest'opera si chiama I Barbari, il titolo originale però è I Barbari dagli occhi tondi. Immagina che sono in corso contemporaneamente nel continente americano la colonizzazione da parte degli europei che sono sbarcati dall'oceano Atlantico e dei cinesi che sono sbarcati dall'oceano Pacifico. Non si tratta dei poveri immigrati che vanno a lavorare alla costruzione delle ferrovie, si tratta dell'imperiale esercito che va guidato da un generale che ha deciso di colonizzare questo continente. L'autore è Lion Sprague de Camp, l'abbiamo già incontrato, è nato nel 1907, è morto nel 2000, ha cominciato la sua carriera nelle riviste Pulp, scrisse un sacco di roba, di horror e fantascienza, e anche di ucronia, come vediamo, e anche quello abbiamo già incontrato quando abbiamo parlato di pseudobiblia, Biblium, perché fu lui a inventare questo termine. E fu lui che Sprague de Camp scrisse anche molte storie di Conan il Barbaro dopo la morte per suicidio del loro creatore Robert Erwin Howard, suo amico, si era collaborato nelle riviste Pulp. Quando morì Robert Erwin Howard continuò Sprague de Camp a scrivere le storie di Conan il Barbaro. Allora, questo racconto si intitola I Barbari. I Barbari è come i cinesi chiamano gli europei che si ritrovano davanti, ed è raccontato dal punto di vista di un generale cinese che sembra che fa dei rapporti, quindi crea anche la ambivalenza, anche lo sconcerto, il sottile sconcerto di quando noi ci sentiamo descritti da un altro. E in mente ci sono le tribù pelle rossa che si alleano un po' con l'uno, un po' con l'altro. E i cinesi chiamano se stessi Zhongguo, quindi quando dice Zhongguo si intende la Cina. E sì, mi sembra che per adesso si può. Vediamolo, questo generale sta facendo un rapporto su cosa gli ultimi eventi della sua opera di avanzamento dentro il continente americano.
Ho Youwen, generale delle forze imperiali orientali avanzate, all'esimio Li Ganjing, direttore della sezione continente orientale dell'ufficio relazioni con i barbari del Dipartimento Affari Esteri del distaccamento d'oltreoceano del governo di Sua Maestà Imperiale. Salute, prosperità e molti figli. Mio caro amico, oltre alla consueta relazione formale a proposito dei barbari dagli occhi tondi che seguirà con il prossimo dispaccio, il sottoscritto pensa che vi farebbe piacere ricevere una lettera personale allo scopo di illustrarvi il clima nel quale sono maturati gli attuali avvenimenti. fanno presto gli ufficiali del mandarinato superiore a schernire le idee e le imprese dei barbari, considerandole di nessun interesse per i rappresentanti del potente Zhongguo. È vero che le usanze dei barbari sono spesso strane e disgustose, le loro fedi religiose stravagante, i loro modi raccapriccianti, le loro emozioni infantili, ma bisogna realisticamente constatare che nelle tribù e nelle nazioni barbare si trovano alcuni individui pericolosamente forti e ingegnosi.